Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 28ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata iniziamo la lettura dell'ottavo capitolo. Sarà un capitolo lungo, spezzato in più letture, in numerose letture, in numerosi quindi paragrafi, dedicato a un popolo che si affaccia sulla storia dell'Europa, sul palcoscenico della storia europea, proprio a cavallo della fine dell'VIII secolo e soprattutto nel corso di tutto il IX secolo, con esiti dirompenti, oggettivamente dirompenti, sia per il mondo carolingio che per quello anglosassone soprattutto, ma anche per alcune realtà fino a quel momento piuttosto ai margini della storia europea, come per esempio l'Irlanda, la Scozia. E addirittura interessò questa ondata di colonizzazione e di invasione al contempo anche luoghi fino a quel punto remoti e poco conosciuti al mondo europeo, come l'Islanda e addirittura la Groenlandia. L'attività dei vichinghi, che erano instancabili viaggiatori, non coinvolse solo l'Occidente, ma anche fu importantissima per la storia dell'Oriente europeo, in particolare per la storia del Baltico e della futura Russia, perché colonizzarono tutta l'area del Baltico fino al Mar Nero, con importanti relazioni nei confronti di Costantinopoli e dell'Impero bizantino. Quindi una realtà particolare, di grande rilevanza, non solo distruttiva, anzi, oggi si tende a riconsiderare questo giudizio negativo e che considera solo gli aspetti guerreschi di queste popolazioni, che invece seppero creare una grande rete di commerci, di relazioni proprio nell'area del nord d'Europa, allargando di fatto il mondo europeo a quella che è l'Europa come la conosciamo oggi, coinvolgendo nel mondo europeo anche territori che per noi oggi sono chiaramente europei, come la Scandinavia, appunto, come le aree baltiche, come la Scozia e l'Irlanda, ma che fino a quel momento erano state tenute ai margini. Quindi una storia interessante. Non anticipiamo nulla, il capitolo è piuttosto esaustivo e il paragrafo iniziale sarà proprio relativo alle caratteristiche di queste popolazioni nuove che si affacciano sulla storia europea, quindi lasciamo a questo la descrizione e vi salutiamo. Capitolo 8. I vichinghi alla conquista dell'Atlantico. Un nuovo popolo sulla scena della storia. Una delle principali difficoltà che si trovano ad affrontare gli storici nella ricerca della verità è riuscire a comprendere con equilibrio le dinamiche relative a periodi di aspro conflitto tra due civiltà, quando le fonti scritte provengono esclusivamente da una delle due parti in causa. Indubbiamente rientra in questa casistica l'espansione dei popoli scandinavi durante il IX secolo, rispetto alla quale le sole fonti scritte originali provengono da quei popoli che di quel furore furono vittime, anglosassoni, franchi e irlandesi. La famosa frase
«A furore normannorum libera nos domine». «Dalla violenza degli uomini del nord liberaci, o Signore».
Sembra corrispondere a una proiezione successiva ad opera degli storici di epoca medievale, che scrissero a distanza di qualche secolo dagli eventi raccontati, mentre non appare in alcuna fonte diretta o litania religiosa del periodo delle invasioni. Questo approccio, che interpreta i vichinghi, ma anche gli altri popoli che aggredirono i confini dell'impero carolingio, quali arabi e magiari, come pura forza distruttiva, attribuendo loro solo qualità negative, fu ripreso acriticamente verso la metà del XIX secolo dalle scuole storiche francese e tedesca. Questi studiosi, coinvolti intellettualmente da un processo culturale più generale che attribuiva importanza centrale alla ricerca delle radici nazionali, imposero un'interpretazione della storia del vecchio continente che vedeva l'impero di Carlo come la sola vera autentica origine dell'identità europea occidentale. Appare evidente come, secondo questo schema interpretativo, ogni forza che fosse entrata in conflitto con il mondo carolingio doveva essere considerata automaticamente come un fattore di rallentamento del processo di formazione dell'Occidente e quindi sotto un'ottica negativa. Oggi, fortunatamente, questa impostazione appare superata e gli storici, pur non negando certamente la centralità della costruzione carolingia nel percorso di formazione della cultura occidentale moderna, tendono a rivalutare i contributi anche di altre realtà, in particolare per quanto concerne i vichinghi. Espone con molta, oseremmo dire con troppa, enfasi questa interpretazione lo storico Donald F. Logan, il quale probabilmente, nello sforzo di rivalutare l'importanza del contributo norreno alla nostra civiltà, finisce per commettere l'errore contrario, sottovalutando il valore dell'esperienza carolingia. Tuttavia, a noi interessa citarlo perché ci permette, prima di occuparcene specificatamente, di fissare il punto sulle ricadute positive della grande espansione vichinga per la formazione dell'identità occidentale.
Questo punto di vista francocentrico ha fatto in modo che l'attenzione fosse focalizzata sul declino di uno Stato organizzato prematuramente con quel suo noioso elenco di nomignoli di re. Le forze dinamiche e vitali dell'Europa non dovrebbero essere ricercate in una civiltà in decadenza, ma piuttosto in quei giovani guerrieri marinai, talvolta distruttivi, che salparono dai fiordi delle penisole dell'Europa settentrionale e le cui tracce possono essere individuate nella storia della Normandia, della Sicilia, delle crociate e in quella di uno Stato anglo-normanno, le cui leggi sono state le basi legali in America settentrionale e altrove.
La vastissima regione settentrionale europea, dalla quale giunsero i vichinghi, può essere divisa idealmente in tre aree che non casualmente fanno riferimento a tre stati nazionali moderni, Danimarca, Norvegia e Svezia. Data la grande vastità del territorio occupato dalle popolazioni norrene, peraltro con bassa densità demografica, le direttrici che esse seguirono nelle loro imprese per mare e per terra furono profondamente diverse le une dalle altre. I danesi, data la loro prossimità all'impero franco, furono il gruppo che più entrò in contatto con il mondo carolingio. Interagirono soprattutto con l'Inghilterra anglosassone, mentre solo molto raramente si avventurarono nel mar Mediterraneo. I norvegesi puntarono verso l'alto Atlantico, toccando in modo sporadico le coste inglesi e attaccando invece la Scozia e soprattutto l'Irlanda, ma osando anche affrontare il vasto oceano per raggiungere Islanda, Groenlandia e Nord America. Gli svedesi, con le coste affacciate internamente al Mar Baltico, rivolsero assai poca attenzione all'Europa occidentale, limitandosi a rari contatti con i mercanti frisoni e preferendo piuttosto scambiare con i ricchi mercanti arabi e bizantini attraverso vie commerciali che li mettevano in rapporto con le popolazioni del fiume Volga e con i bulgari. Ognuna di queste aree aveva un centro abitato a spiccata vocazione commerciale. In Norvegia, all'interno del fiordo di Oslo, si trovava la città di Skjeringsleal, oggi nota come Kaupang, che delle tre era senza dubbio la meno sviluppata. A Kaupang si scambiavano principalmente gesso, pesce e ferro, ma si trattava di un emporio minore, una tappa intermedia lungo le rotte battute dai mercanti del nord della Norvegia in viaggio verso la Danimarca. La maggior parte di questi intraprendenti uomini d'affari proseguiva per altri 5 giorni, dirigendosi verso il meridione, fino a raggiungere la grande piazza danese di Edeby. Era questa la principale città scandinava per numero di abitanti, nata dalla fusione di diverse comunità a formare un unico centro urbano all'interno del Golfo di Sail, nel collo della penisola dello Jutland. Si trattava di una posizione estremamente favorevole ai commerci, trovandosi la città a una manciata di chilometri dal fiume Trene, un affluente navigabile del grande Eider che si immette con il suo estuario nel mare del nord. In tal modo Edeby costituiva un ottimo approdo per le merci e le navi vichinghe che da qui potevano essere spostate brevemente per via di terra, permettendo un viaggio marittimo praticamente ininterrotto tra il Baltico e il mare del nord, evitando la pericolosa circumnavigazione dello Jutland. La città era fortificata con un bastione semicircolare che disegnava uno spazio comunque piuttosto angusto di non oltre 60 acri. Qui erano edificate in modo disordinato un certo numero di case, costruite in legno oppure in canne ricoperte di fango, le quali definivano un ambiente urbano decisamente arretrato e poco attraente rispetto alle pur depresse città del mondo carolingio. Se poi si fosse paragonata alla più grande città scandinava con una qualsiasi delle metropoli del mondo islamico, allora il confronto sarebbe stato desolante. Ecco come nel 950 Al-Turtushi, un commerciante proveniente dal califfato di Cordova, descrisse la città.
Edeby è una grande città all'estremità dell'oceano del mondo. All'interno si trovano pozzi di acqua dolce. I suoi abitanti, a parte alcuni cristiani che hanno una loro chiesa, adorano Sirio. Celebrano una festa per onorare il loro dio, durante la quale mangiano e bevono. Quando qualcuno uccide un animale sacrificale, sia esso un bue, un montone, un capro o un maiale, lo appende a un palo davanti alla casa, così che chiunque sappia che ha fatto un sacrificio in onore del Dio. Non è una città ricca né in denaro né in beni. Il cibo principale del popolo è il pesce, dal momento che ce n'è molto. Accade spesso che un neonato venga gettato in mare per risparmiare sul cibo. Inoltre, le donne, quando lo vogliono, possono esercitare il diritto di divorziare dai loro mariti. Il trucco per gli occhi che usano, sia donne sia uomini, fa in modo che la loro bellezza non svanisca mai, anzi accresca. Niente può essere paragonato al canto orribile di questa gente, peggiore persino dell'attrarre dei cani.
La terza città, situata al centro della Svezia, era Birka e delle tre era quella più ricca. Situata su un'isola all'interno del lago Malar, guardava il Mar Baltico e distava poche decine di chilometri dalla zona di Uppsala, dove si trovava il gruppo più consistente di clan svedesi. La città era circondata da robusti bastioni e commerciava prevalentemente con il mondo islamico orientale lungo le rotte commerciali che passavano per il fiume Volga. Al di là di questi tre modesti mercati, tuttavia, la Scandinavia dell'VIII secolo si presentava quasi disabitata, con un territorio ostico caratterizzato da grandi impenetrabili foreste e notevoli impedimenti alla comunicazione via terra. La vita si svolgeva per lo più in isolati e rudimentali villaggi, che potevano essere di contadini laddove la terra era fertile, oppure abitati da pescatori, data la considerevole generosità di questi mari. Era un mondo estremamente frammentato, politicamente composto da comunità con un basso livello di stratificazione sociale, dove spesso le decisioni erano prese a maggioranza e regolato da una tradizione ancestrale. Siamo lontani anni luce da un'idea di istituzioni pubbliche consolidate con casate regnanti e leggi scritte. La sola area popolata dai vichinghi con una qualche rudimentale forma di organizzazione politica statuale era, come abbiamo osservato, la Danimarca. Qui la più favorevole conformazione del territorio, in gran parte costituito da terreno pianeggiante e coltivabile, aveva permesso l'aggregazione di una sorta di regno capace di esprimere sovrani dotati di capacità notevoli di governo e di una certa autorità, come quel Godfred che creò non poche difficoltà a Carlo Magno negli ultimi anni della sua vita e di cui ci siamo occupati in precedenza. A unire queste popolazioni non erano tanto i traffici commerciali o la struttura politica, quanto piuttosto aspetti ancestrali della loro civiltà, quali la lingua, la religione e le espressioni artistiche. La lingua dei vichinghi era quella che i latini chiamavano Vox Danica. Nell'alto Medioevo era ancora in uso in tutta la Scandinavia, pur proveniendo uno dall'Ansa del Volga e l'altro dallo Jutland, due scandinavi si sarebbero compresi senza difficoltà. Gli influssi che portarono questo idioma a differenziarsi negli attuali islandese, danese, svedese e norvegese appartengono a epoche successive di vari secoli. Per quanto concerne le produzioni artistiche, si osserva presso queste genti una uniformità di canoni notevole. Si trattava per lo più di arte plastica creata a partire da materie prime naturali come legno e pietra e più rare volte metalli. I motivi si ispiravano alla natura, in particolare agli animali, ed erano molto influenzati dalla prima arte germanica, anche se a loro volta gli artisti scandinavi ispirarono l'opera dei loro colleghi irlandesi, franchi e anglosassoni. La religione dei vichinghi si basava su un pantheon composto da divinità antropomorfe che di trascendente, anche nelle pulsioni, avevano assai poco. Erano divinità comuni a quelle delle antiche religioni germaniche, ciascuna caratterizzata da un oggetto simbolico. Odino, dio delle aristocrazie, portava una lancia ed era privo di un occhio che aveva ceduto per poter bere alla fonte del gigante Mimir allo scopo di acquisire la sua grande saggezza. Thor, protettore dei contadini, aveva un martello e ancora Frey, dio della fertilità, era contraddistinto da un fallo enorme in perenne erezione. Vi era poi Tyr, dio della giustizia, privo di una mano, e la dea della bellezza, Freya, definita dal dio malvagio Loki come una ninfomane. Insomma, nel complesso non propriamente un grande conforto spirituale. La gerarchia all'interno di questo pantheon assegnava il ruolo egemone a Odino, la grande divinità che attendeva nel Valhalla, il paradiso scandinavo, i guerrieri morti in combattimento per banchettare e bere con loro per l'eternità. In realtà si osservano notevoli differenze nel culto, in particolare nell'importanza attribuita alle divinità. Per esempio Adamo da Brema, visitando la vecchia Uppsala, una delle rare città vichinghe, osservò che nel grande tempio il posto d'onore non spettava a Odino, ma a Thor. I riti, per lo più sacrifici di animali, ma anche umani se ritenuto necessario, si tenevano quasi sempre all'aperto, nei boschi o nelle vicinanze di alberi sacri, in assenza di un vero e proprio clero officiante. La comunità aveva a capo dei re, per lo più leader locali di territori non troppo estesi, se si esclude la Danimarca, che governavano su un corpo sociale composto da tre classi, gli jarls, o aristocratici, gli uomini liberi, e i thralls, ovvero gli schiavi. I proprietari terrieri erano di fatto padroni assoluti della loro terra e prendevano le decisioni politiche fondamentali riunendosi in assemblee regionali dette Things. La legge, piuttosto frammentata dato il tipo di organizzazione politica del territorio, si fondava sul concetto di compensazione del danno in base a un sistema di ammende in argento. Eppure, nonostante si trattasse di un popolo politicamente frammentato e poco evoluto, senza un leader capace di progettare un'azione su larga scala coordinando i movimenti delle truppe e gestendo le risorse disponibili, questi contadini e pescatori scandinavi, tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, si affacciarono alla ribalta della storia europea producendosi in una serie di incursioni e di azioni militari violente, sempre più temerarie e portate in profondità nei territori dei regni cristiani dell'epoca, facendo tremare dalle fondamenta l'organizzazione politica e morale del mondo carolingio. Il motivo che spinse queste popolazioni a mostrare al mondo in modo così improvviso e devastante la propria feroce indole guerriera rimane uno dei temi più controversi della storiografia medievale. Data la natura imponente e travolgente del fenomeno, appare evidente che non si trattò di un movimento casuale. Come abbiamo già descritto nel capitolo precedente, sul finire dell'VIII secolo squadre navali di piccole dimensioni provenienti per lo più dalla Danimarca attaccarono con veemenza e a più riprese le coste orientali anglosassoni. Pochi anni dopo furono invece i norvegesi ad attaccare le coste britanniche, colpendo il versante occidentale dell'isola, l'Irlanda e molte isole in quel braccio di mare. A partire dall'inizio del IX secolo, come abbiamo visto, anche l'impero di Carlo fu costretto a fronteggiare in Frisia le offensive di grandi flotte danesi e gli ultimi anni di vita del grande imperatore furono tormentati dall'assillo di difendere adeguatamente quella frontiera. Negli stessi anni gli svedesi attraversarono il Mar Baltico spingendosi fino al lago Ladoga, non lontano dalla zona dove oggi sorge San Pietroburgo. Il flusso delle scorrerie e delle imprese vichinghe non si esaurì con il tempo, anzi andò intensificandosi e i guerrieri del nord iniziarono a lasciare presidi permanenti in aree strategiche dei territori che decidevano di attaccare. Si andarono così creando vere e proprie enclave vichinghe in Scozia, Inghilterra e Irlanda, in un primo momento con la funzione di rendere maggiormente efficaci, meno rischiosi e più sistematici gli attacchi pirateschi agli obiettivi circostanti, ma successivamente dando vita talvolta a veri e propri avamposti coloniali, con il controllo di vaste porzioni di territorio. Le fonti non ci forniscono informazioni precise e inequivocabili per dare una spiegazione univoca e storicamente provata a questo movimento di popoli, tanto imponente da indurre alcuni studiosi a parlare di esplosione nordica. Possiamo tuttavia elencare alcuni fattori ambientali e culturali che certamente si possono riscontrare in questo periodo e la cui combinazione permette di spiegare con ragionevole approssimazione questo enigmatico processo. Tutti gli storici concordano nel dare grande rilevanza tra questi fattori a quello demografico. La società scandinava era dominata dalle figure maschili e praticava la poligamia. Questo si traduceva in una grande prolificità che portava ogni uomo, specie tra gli aristocratici, ad avere molti figli. Abitualmente le drammatiche condizioni di vita di queste regioni finivano per selezionare duramente i neonati, operando come un contrappeso naturale rispetto alla tendenza di queste genti a generare numerosa discendenza. Tuttavia, verso la metà dell'VIII secolo, il clima cambiò rapidamente, divenendo molto meno ostile e favorendo il passaggio di terreni fino ad allora messi a pascolo a campi coltivati, con migliori raccolti e indici di sopravvivenza infantile molto meno drammatici. La conseguenza di questo andamento fu un notevole incremento demografico. In un primo tempo la sovrappopolazione venne compensata strappando al terreno incolto nuove aree agricole e sappiamo che furono anche fatti tentativi di disboscamento delle sconfinate foreste delle aree più interne. Tuttavia, quando questi mezzi non furono più sufficienti a sostenere l'incessante incremento della popolazione, l'emigrazione e la pratica della razzia divennero per molti la sola possibilità di sopravvivenza. Le partenze vennero favorite dalla conoscenza di rotte commerciali consolidate e dalla maggiore lunghezza della bella stagione adatta alla navigazione, conseguenza diretta dell'innalzamento delle temperature. Nel tempo, ai primi avventurosi che partivano in cerca di fortuna e di bottino per mera sopravvivenza, si aggiunsero i fuorilegge, gli avventurieri e soprattutto gli esiliati, una categoria molto numerosa nella società vichinga delle origini, nella quale il bando della comunità era appena combinata con una certa frequenza. La grande espansione vichinga non sarebbe mai potuta avvenire se questi uomini del nord, come li chiamarono le popolazioni del continente, non fossero stati abilissimi marinai, dotati di mezzi tecnici all'avanguardia rispetto ai loro tempi. La parola vichingo significa uomo della baia e questo ci aiuta a comprendere quanto fosse stretto il rapporto tra queste genti e la pratica della navigazione. A colpire i contemporanei e a lasciare ammirati ancora oggi furono soprattutto i vascelli con cui questi marinai esperti affrontarono le pericolose rotte oceaniche. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare a causa dell'enfasi con cui vengono citate in genere le tipiche navi da guerra, Drakkar, non esisteva un solo tipo di nave vichinga. Potevano cambiare sensibilmente le dimensioni, che andavano da 5 a 25 metri di lunghezza, ma anche la funzione, che poteva essere la pesca, il trasporto delle merci, la guerra e anche la sepoltura di un defunto. Differenti potevano essere anche i sistemi di propulsione, solo a remi per le piccole imbarcazioni, a combinazione di remi e vela quadrata per le più grandi. La vera protagonista della grande epopea vichinga fu tuttavia senza dubbio la Dreki, la nave da guerra. Si trattava di navigli relativamente piccoli, agili e con la prua a forma di drago. Erano spinte da una vela quadrata e da un numero di rematori che andava da 24 a 50 in base alle dimensioni. Erano navi con un bassissimo pescaggio che sembravano scivolare sulla superficie del mare, superando con facilità i 20 km orari di velocità. Manovravano anche in spazi angusti, arrivando a riva per colpire a sorpresa e adattandosi molto bene alla navigazione fluviale. Queste caratteristiche si mostrarono fondamentali per permettere ai guerrieri del nord di colpire con fulmini a violenza anche obiettivi interni nel caso fossero posizionati lungo un fiume navigabile. La Dreki non aveva stiva sotto coperta. I membri dell'equipaggio, nessuno escluso, stavano sul ponte e vivevano all'addiaccio per tutto il periodo della navigazione, senza poter cucinare cibo o dormire decentemente. Sul bordo della murata erano appesi gli scudi dei guerrieri, che consentivano il riconoscimento delle barche e offrivano una maggiore difesa in caso di attacco, ma erano del tutto inutili per alzare il basso bordo del vascello, che risultava inadeguato alle condizioni di mare mosso. Quando il mare era agitato, le onde gettavano grandi quantità di acqua all'interno dell'imbarcazione, al punto che in alcune saghe nordiche si racconta che in caso di tempesta 7 uomini remavano, mentre 6 dovevano svuotare l'acqua dal ponte. Nonostante la qualità dei navigli vichinghi, nessun marinaio avrebbe potuto affrontare la distesa di acqua priva di alcun riferimento a perdita d'occhio che l'Oceano Atlantico offriva alla vista del timoniere in mare aperto. Era necessaria una tecnica di orientamento nella navigazione estremamente efficace ed evoluta. In questo però i vichinghi erano maestri. Non conoscevano ovviamente la bussola, tuttavia erano abilissimi nell'orientarsi e nel calcolare la loro latitudine in base alla posizione del sole e della stella polare. A lungo si è discusso se questi temerari navigatori fossero o meno in possesso di particolari pietre traslucide, dette pietre del sole, che avrebbero permesso loro di individuare la posizione esatta del grande astro anche durante le giornate nuvolose o con molta foschia. Fino a poco tempo fa si pensava che si trattasse di una leggenda, una sorta di fantasia poetica, ma nel 2018 due studiosi ungheresi hanno pubblicato un lavoro che dimostra come un cristallo di calcite possiede esattamente le proprietà attribuite alle pietre del sole. Appare molto probabile che i vichinghi fossero in grado di orientarsi in mare aperto, anche su lunghe distanze, utilizzando una sorta di bussola solare. Tuttavia, la questione al momento è del tutto aperta e solo il tempo potrà fornirci certezze a riguardo. Una volta scesi presso l'obiettivo della razzia, i guerrieri vichinghi scatenavano la loro brutale violenza. Erano abili predatori e, nonostante facessero di un coraggio al limite dell'irrazionalità un loro punto di forza, sceglievano, laddove possibile, prede facili. I monasteri della Northumbria, ricchi di paramenti in metalli preziosi, isolati e del tutto inermi, erano i loro obiettivi preferiti. Essendo pagani per loro, il saio di un monaco non aveva alcun significato morale e costituiva solo l'abito di una potenziale vittima inerme. Se costretti a combattere, però, questi guerrieri mostravano una veemenza formidabile ed erano avvantaggiati da un equipaggiamento di tutto rispetto. A differenza dei legionari romani o dei soldati moderni, i guerrieri vichinghi non indossavano alcuna uniforme. Ognuno si doveva armare con i propri mezzi. In genere vestivano con abiti di pelle, sotto i quali quasi tutti portavano una robusta cotta di maglia. Per difendersi dal freddo indossavano un pesante mantello di lana e completavano l'armamento con uno scudo ligneo di circa 75 cm di diametro, un'ascia da guerra a manico lungo, una lancia di 3 metri e soprattutto la spada. I condottieri portavano elmi di ferro, mentre i guerrieri più umili si accontentavano di copricapi di cuoio, ma comunque nessuna di queste protezioni per la testa prevedeva le corna. Quella degli elmi con le corna è una sorta di leggenda romantica dovuta a una fantasiosa interpretazione di alcuni ritrovamenti archeologici relativi a periodi molto precedenti all'epopea vichinga. Ecco come Alessandro Barbero spiega questo curioso malinteso.
In realtà c'è qualche statuetta molto, ma molto più antica, risalente all'età del bronzo, e qualche ritrovamento di epoca celtica pre-romana che mostrano elmi con una specie di corna laterali. L'idea è piaciuta moltissimo in epoca romantica e si sono attribuite questi elmi sia ai barbari dell'epoca delle invasioni sia ai vichinghi.
I combattenti vichinghi non avevano gradi. Il comandante di ogni scorreria era il capitano della Dreki. I guerrieri potevano essere cittadini comuni oppure professionisti, ma solo questi ultimi guidavano gli attacchi. L'elite dei guerrieri era costituita dai berserker, votati al dio supremo della guerra Odino, che si consideravano invulnerabili e forse assumevano droghe per accrescere la loro aggressività nella mischia. La tecnica di combattimento vichinga includeva colpi scorretti. Si dice che nei corpo a corpo attaccassero alla gola, cercando di recidere la giugulare. Soprattutto però i guerrieri del nord erano avvantaggiati dalle loro armi da taglio, davvero all'avanguardia rispetto ai tempi, come la spada con il doppio filo tagliente e la maneggevole ma letale ascia da guerra. Appare opportuno, anche per comprendere la portata del fenomeno, tentare di descrivere con maggiore precisione la storia e la geografia di questa improvvisa tempesta venuta dal nord. Bene, si chiude qui la nostra lettura. Nella prossima puntata ci occuperemo dei primi insediamenti di queste popolazioni scandinave nelle isole britanniche. Non ci occuperemo tanto del mondo anglosassone, quindi dell'Inghilterra, perché accenni importanti li abbiamo già fatti precedentemente, facendo riferimento alle prime incursioni che avvennero negli ultimi decenni dell'VIII secolo, ma che furono piuttosto sporadiche. Per un lungo periodo poi i vichinghi, i norreni, preferirono dedicarsi, soprattutto quelli che venivano dalla Norvegia, alle isole del nord, le isole britanniche del nord, le isole scozzesi, gli arcipelaghi scozzesi e in seguito all'Irlanda, e quelli che venivano dalla Danimarca dedicarono le loro attenzioni più che altro ad aggredire i ricchi territori dell'impero carolingio. Il mondo anglosassone venne lasciato in pace per 40 anni, poi sarebbe stato investito da una vera e propria ondata devastante negli anni successivi, ma in questa prima fase gli insediamenti nelle isole britanniche si intendono prevalentemente nelle isole degli arcipelaghi scozzesi e dell'Irlanda, e a queste faremo riferimento. Per ora vi salutiamo, vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima puntata.